Salve a tutti, ben trovati a questa nuova aula virtuale nell'ambito del corso di diritto costituzionale per la laurea magistrale in giurisprudenza. Mi auguro che voi mi vediate e mi sentiate senza problemi, datemi un cenno di riscontro sul computer così siamo tranquilli. E questo incontro di oggi verte su una ulteriore attribuzione della Corte Costituzionale italiana dopo il sindacato di legittimità costituzionale delle leggi che abbiamo visto 2 aule virtuali fa e la risoluzione dei conflitti intersoggettivi e interorganici di cui invece abbiamo parlato nell'ultima aula virtuale svolta. Oggi fissiamo invece l'attenzione su questa ulteriore attribuzione, come vi dicevo, della Corte Costituzionale, che è il giudizio di ammissibilità del referendum. E spero che abbiate avuto modo di dare un'occhiata al manuale, alla parte, al capitolo, alla sezione del manuale che tratta di questo argomento. Per facilitare comunque il compito, tenderò a seguire lo stesso schema usato nelle volte passate e quindi a tenere comunque presente il filo conduttore del manuale, di modo che poi nella fase di studio e di ripasso possa essere per voi più semplice ritrovarvi nei temi, nelle questioni affrontate. E allora, innanzitutto, in primo luogo, così come abbiamo fatto per le 2 precedenti attribuzioni della Corte, occorre che rivolgiamo l'attenzione alle fonti che disciplinano questa competenza specifica della Corte Costituzionale. E già partendo appunto dalla questione delle fonti, dobbiamo rimarcare un dato direi assolutamente rilevante, ossia che l'articolo 134, che come ormai sappiamo è il fondamento delle attribuzioni della Corte Costituzionale nel testo della Carta Costituzionale, in realtà non cita tra le competenze della Corte il giudizio di ammissibilità dei referendum. E questa attribuzione, infatti, è frutto di un successivo intervento ed è contenuto sempre in una fonte costituzionale, la legge 1 del 1953, legge costituzionale 1 del 1953, che già abbiamo citato in una precedente aula virtuale come una delle fonti a cui fare riferimento appunto quando parliamo di attribuzioni della Corte, di modo di funzionamento della Corte. L'articolo 2 della legge costituzionale 1 del 1953 appunto assegna alla Corte Costituzionale anche il compito di giudicare della ammissibilità dei referendum presentati ex articolo 75 della Costituzione. Come voi infatti ricorderete, l'articolo 75 della Carta Costituzionale disciplina il referendum abrogativo, quindi una forma di partecipazione diretta dei cittadini, dell'elettorato al processo di formazione, diciamo, legislativa, in questo caso alla abrogazione appunto di leggi o atti aventi forza di legge in vigore. E lo fa indicando dei limiti espliciti, quindi rispetto ai quali la proposta referendaria non è ammissibile. E segnatamente l'articolo 75 si riferisce alle leggi di bilancio, finanziarie di bilancio, di amnistia e di indulto e alla ratifica di trattati internazionali. Ora, la legge costituzionale 1 del 1953, innanzitutto, vabbè, è una legge costituzionale ed evidentemente una legge costituzionale a dover assegnare un ulteriore attribuzione all'organo Corte Costituzionale. Ma come è stato detto autorevolmente da Leopoldo Elia, compie in questo modo, fa in questo modo alla Corte Costituzionale un dono avvelenato, così lo definisce appunto Leopoldo Elia, perché quello che dovrebbe essere, diciamo, un giudizio relativamente semplice ad una prima lettura così distinto, verrebbe da dire. Ossia, verificare se il quesito referendario verte o meno su uno di quei casi, che l'articolo 75 esplicitamente esclude dalla possibilità di referendum abrogativo, in realtà si è andato così definendo come una competenza molto delicata, molto più articolata di quanto appunto non si potrebbe dire prima facie, e questo c'è da dire proprio sulla scorta della stessa giurisprudenza costituzionale, perché, come vedremo, è stata proprio la Corte Costituzionale che man mano, in particolare con alcune significative pronunce, la 16 del 1978, prima fra tutte, che guarderemo oggi nel dettaglio, dicevo appunto con alcune pronunce, ha esteso in maniera anche abbastanza, diciamo, significativa e sensibile il suo intervento in materia di ammissibilità del referendum, rendendo dunque il suo compito molto delicato e anche molto politico, sempre dando a questa accezione, a questo termine un'accezione appunto di scelta politica o comunque di influenza non meramente così distaccata e asettica. E vedremo appunto oggi in che cosa consiste questa delicatezza del ruolo che la Corte è andata ritagliandosi e anche le conseguenze di questo dono avvelenato, appunto. E allora, innanzitutto dobbiamo inquadrare il procedimento che caratterizza il referendum abrogativo, ricordando che esso si distingue in due momenti che vedono come protagonisti due soggetti diversi. Allora, nella prima parte del procedimento, una volta che sono state raccolte le firme riguardo appunto a un quesito referendario, il protagonista è l'Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione. All'Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione spetta il compito di verificare che innanzitutto la regolarità della raccolta delle firme prescritte dall'articolo 75, quindi che questa parte sia stata compiuta in modo appunto regolare e legittimo. E poi di verificare che la richiesta di referendum verta su una legge o su un atto avente forza di legge, quindi non su una fonte di tipo diverso, e altresì che questa legge oggetto di quesito referendario non sia stata nel frattempo abrogata. E quindi che possa dunque svolgersi effettivamente il referendum su questa legge o atto avente forza di legge. E sempre all'Ufficio Centrale per il Referendum spetta di dare un titolo a ciascun quesito in modo da renderne immediatamente intelligibile l'oggetto. E anche questo è un compito abbastanza delicato perché, appunto, come vedremo, l'oggetto del quesito è è uno dei profili più scivolosi in questa materia. Conclusa questa parte, dunque, questo controllo di legittimità che si svolge appunto presso l'ufficio centrale del referendum, si apre la seconda fase, che è quella che invece riguarda la Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale ha il compito di valutare l'ammissibilità del referendum, quindi non già un compito che riguarda la legittimità della procedura seguita fino a quel momento per arrivare a porre il quesito referendario, bensì appunto la ammissibilità del referendum. Allora, in che cosa e in come possiamo definire questo giudizio di ammissibilità della Corte e in che cosa esso si differenzia, se si differenzia, dal giudizio di legittimità costituzionale, ad esempio, che abbiamo visto con il sindacato di legittimità costituzionale. Allora, è chiaro che le due funzioni sono due funzioni diverse e che se in materia di quando la Corte giudica sulla legittimità costituzionale di una legge, di un atto avente forza di legge, svolge un ruolo, una funzione giurisdizionale, in questo caso, nel caso del giudizio di ammissibilità del referendum, il ruolo è piuttosto quello di controllare la ammissibilità, quindi un ruolo di controllo sulla ammissibilità del referendum che, badate, non entra o non dovrebbe entrare, poi insomma vedremo che appunto il terreno è scivoloso, non dovrebbe entrare nel merito della legittimità costituzionale delle norme. È semplicemente o dovrebbe essere semplicemente un controllo sulla effettiva possibilità di svolgimento del referendum. Quindi, come potete capire, segnando una differenza abbastanza netta rispetto invece al ruolo e alla pronuncia della Corte in sede di giudizio di legittimità delle leggi. Entriamo però nel merito delle questioni e cerchiamo di capire perché, come ho già detto un paio di volte, questo compito è un compito scivoloso e le cui conseguenze sono abbastanza delicate. E appunto, come vi dicevo, occorre che stabiliamo quali sono le cause di inammissibilità del referendum. Atteso che, come vi ho detto poc'anzi, esse non si limitano, per la giurisprudenza stessa della Corte Costituzionale, alla verifica di quei cinque ambiti materiali, diciamo, citati dall'articolo 75 della Costituzione. La Corte, in realtà, appunto, ha espresso ha fissato diversi criteri per l'ammissibilità del referendum, anche non sempre lineari e ripetuti, per cui è stato anche scritto che l'unica cosa certa nell'ammissibilità del referendum è l'incertezza sul giudizio che esprimerà la Corte Costituzionale. Direi però che il punto di partenza da cui dobbiamo partire è la già citata sentenza 16 del 1978. Allora, io me la sono portata perché vorrei leggere con voi alcuni passaggi. Naturalmente, non appena finisce quest'aula virtuale, metteremo, posterò il testo della sentenza 16 sul forum, di modo che voi l'abbiate a disposizione e lo possiate anche scaricare. Perché nella sentenza 16 del 1978 la Corte stessa, prima di entrare appunto nel merito dell'ammissibilità di una serie di richieste referendarie, compie un quadro molto chiaro, molto direi abbastanza lucido, dei motivi, delle cause di inammissibilità. E queste cause di inammissibilità sono, diciamo, riconducibili a tre problematiche, a tre aspetti. Il primo è l'oggetto. Quindi ci sono dei motivi di inammissibilità del referendum che attengono all'oggetto della richiesta referendaria. Ci sono poi delle cause di inammissibilità che attengono invece alla domanda, o meglio ancora, al quesito referendario, quindi in particolar modo alla sua formulazione, a come esso è formulato. Un terzo aspetto è quello, anch'esso particolarmente delicato, degli effetti del quesito referendario, ossia una valutazione attenta di che cosa succederebbe nell'ordinamento qualora il quesito referendario venisse accolto. Ok, allora, la sentenza 16 del 78, come vi dicevo, riguarda il giudizio di ammissibilità ai sensi dell'articolo 75, secondo comma, della Costituzione, di una serie di questioni, numerose questioni, che vengono appunto raccolte insieme perché, come dice la Corte stessa nel punto 1 delle considerazioni in diritto, le varie questioni che la Corte è tenuta a proporsi per accertare l'ammissibilità delle 8 richieste in discussione sono tanto interferenti che le relative soluzioni si connettono e si condizionano a vicenda, venendo tutte a dipendere da comuni premesse concernente la definizione dell'istituto del referendum abrogativo. Pertanto gli 8 giudizi vanno riuniti e decisi in un'unica sentenza. Quindi, come vedete, la Corte esordisce proprio dicendo che ci sono, per definire queste otto richieste all'ammissibilità su delle 8 richieste in discussione, ci sono delle premesse che concernono la stessa definizione dell'istituto del referendum abrogativo che la Corte deve necessariamente svolgere e che quindi svolgerà in questa sede in via preliminare. Faccio soltanto un passetto indietro per specificare come, nella parte invece che riguarda le considerazioni in fatto, la prossima volta, scusate, ritenuto in fatto, la prossima volta, ossia domani, parleremo delle pronunce, delle tipologie di sentenze della Corte, diremo anche appunto che tutte le sentenze sono suddivise in due parti, una nella quale il giudice relatore ricostruisce i fatti, che appunto è ritenuto in fatto, e una seconda parte invece con le considerazioni in diritto. Allora, nella prima parte, nel ritenuto in fatto, la Corte ovviamente specifica che nel caso delle 8 richieste referendarie in discussione, che vengono decise con questa sentenza 16 del 78, dice: in tutti questi casi l'Ufficio Centrale per il Referendum ha verificato che il numero delle firme valide prese in esame superava il minimo di 500.000 fissato dall'articolo 75, primo comma, e ha constatato che le richieste erano state regolarmente presentate e concernevano leggi o atti normativi aventi forza di legge, riguardo ai quali non erano intervenute abrogazioni legislative né sentenze di annullamento della Corte Costituzionale. Quindi, questo per dirvi che la Corte, ovviamente, nella sua pronuncia, fa riferimento alla prima fase di ammissibilità del referendum, specificando esattamente i due profili che vi dicevo prima, il compito dell'Ufficio Centrale, ossia la legittimità della raccolta delle firme e il fatto che il quesito verte su un atto, su una legge o su un atto avente forza di legge, per il quale che è appunto ancora in vigore perché non è sopravvenuta alcuna abrogazione né alcun annullamento da parte della Corte Costituzionale stessa. Torniamo alle considerazioni in diritto che dicevo prima e particolarmente interessante è appunto questo esordio con cui la Corte specifica che la novità e la vastità dei problemi che nella presente occasione si prospettano alla Corte impongono anzitutto di considerare e di determinare in via preventiva e generale i fondamenti, gli scopi, i criteri del giudizio riguardante l'ammissibilità delle richieste di referendum, al fine di tracciare un quadro unitario di riferimento entro il quale si possano coerentemente effettuare le singole valutazioni che la Corte stessa deve in questa sede svolgere. Quindi, come vedete, un vero e proprio, passatemi il termine assolutamente improprio, regolamento che la Corte si dà, o comunque le indicazioni, le linee guida che la Corte si dà perché l'occasione appunto era tale e i quesiti erano talmente articolati da richiedere che, appunto, che la Corte stessa facesse questo tipo di promessa. Allora, innanzitutto la Corte ribadisce che spetta all'ufficio centrale accertare che la richiesta di referendum sia conforme alle norme di legge. Quindi quello che abbiamo detto prima. Mentre, scrivono i giudici, a questa Corte è conferita la sola cognizione dell'ammissibilità del referendum, quello che dicevamo prima, secondo i disposti dell'articolo 2 della legge costituzionale 1 del 53, che abbiamo citato prima, e degli articoli 32, secondo comma, e 33 della legge ordinaria 352 del 1970, che è appunto la legge che disciplina il referendum abrogativo. E dicono gli stessi giudici, e va ribadito che tale competenza si è aggiunta a quelle previste dall'articolo 134 della Costituzione, abbiamo detto prima, il famoso dono avvelenato, atteggiandosi dunque con caratteristiche specifiche ed autonome nei confronti degli altri giudizi riservati a questa Corte, ed in particolare rispetto ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Dunque, gli stessi giudici della Corte, in questa sentenza, specificano quanto vi dicevo prima, ossia la diversa natura del giudizio di ammissibilità del referendum rispetto, in particolare, ai giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi. Dice appunto la Corte che questo giudizio di ammissibilità ha caratteristiche specifiche ed autonome, proprio a voler sottolineare, ribadisco, la diversa natura. Proseguono i giudici dicendo: ciò non toglie però che si dimostra troppo restrittiva quella configurazione del giudizio di ammissibilità per cui sarebbe affidato alla Corte il solo compito di verificare se le richieste di referendum abrogativo riguardino materie che l'articolo 75, secondo comma della Costituzione, esclude dalla votazione popolare. Quindi i giudici dicono: però sarebbe troppo facile pensare che il giudizio di ammissibilità sia banalmente quello di dire sì, effettivamente questa è una legge, è la ratifica di un trattato internazionale per cui il referendum è inammissibile. Sì, effettivamente questa è una legge sull'indulto, è un'amnistia e quindi il referendum è inammissibile. E tutti gli altri casi, facile, non è una legge che riguarda 1, 2, 3, 4 e 5 per cui è ammissibile. No, perché, dice appunto, dicono i giudici, è lo stesso articolo 75 della Costituzione che in realtà ci dice che quella elencazione non è da considerarsi come rigorosamente tassativa. Dunque, vero è che questa Corte, scrivono i giudici, giudica dell'ammissibilità dei referendum, stando alle concordi previsioni sia di quanto dice la legge costituzionale 1 del 53, che anche quello che dice la legge ordinaria 352 del 70, ai sensi del secondo comma dell'articolo 75. Ma non per questo, scrivono i giudici, si può sostenere che il secondo comma debba essere isolato, ignorando in essi che lo ricollegano alle altre componenti la disciplina costituzionale del referendum abrogativo. Il processo interpretativo deve muoversi invece nella direzione opposta. Quindi, come vedete, i giudici qua introducono un elemento nuovo, cioè dice che in realtà a monte del giudizio di ammissibilità c'è un processo interpretativo che loro compiono e occorre, scrivono i giudici, stabilire in via preliminare se non si impongano altre ragioni costituzionalmente rilevanti in nome delle quali si renda indispensabile precludere il ricorso al corpo elettorale ad integrazione delle ipotesi che la Costituzione ha previsto in maniera puntuale ed espressa. Che cosa quindi ci stanno dicendo i giudici costituzionali? Dicono che in realtà occorre svolgere questa operazione di interpretazione e leggere l'articolo 75 mettendolo a sistema con le altre previsioni costituzionali per verificare se non vi siano altre fattispecie che possano implicitamente rientrare nel divieto del 75 perché all'esito di un bilanciamento di valori costituzionali. Quindi, al punto 3 delle considerazioni in diritto, i giudici molto chiaramente delineano queste ipotesi. Questa Corte ritiene che esistono in effetti valori di ordine costituzionale riferibili alle strutture o dai temi delle richieste referendarie da tutelare, escludendo i relativi referendum al di là della lettera dell'articolo 75, secondo comma della Costituzione. E di qui conseguono precisamente non uno, ma quattro distinti complessi di ragioni di inammissibilità che la Corte dunque va ad elencare. Allora, in primo luogo sono inammissibili, scrivono sempre i giudici, le richieste così formulate che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla logica dell'articolo 75 della Costituzione. Quindi, il primo riferimento che i giudici fanno è quello sulla formulazione del quesito. Io ve l'ho dato come secondo nell'elenco, il vostro libro ne parla come secondo nell'elenco, ma i giudici qui lo mettono per primo, specificando che il punto è il seguente. Non può essere considerato ammissibile un quesito che tenga insieme una pluralità di questioni eterogenee fra loro, quindi non collegate fra loro da una ratio comune, ma eterogenee fra loro, che impediscano la espressione genuina dell'istituto referendario. Qual è il substrato dell'articolo 75 è che esso è uno strumento, scrivono proprio i giudici, uno strumento di genuina manifestazione della sovranità popolare. Ora, io, elettore, se sono posto di fronte a un quesito che mi tiene dentro tanti aspetti diversi tra loro, e eterogenei che non possono essere ricondotti ad una matrice unitaria, non ho la possibilità di esprimere il mio giudizio in maniera appunto genuina. C'è un passaggio successivo della sentenza che spiega molto bene questo fatto. Allora, dice infatti la Corte, se è vero che il referendum non è fine a se stesso, ma è tramite della sovranità popolare, occorre che i quesiti posti agli elettori siano tali da esaltare e non da coartare la loro possibilità di scelta. Mentre è manifesto che un voto bloccato su molteplici complessi di questioni, insuscettibili di essere ridotte ad unità, contraddice il principio democratico incidendo di fatto sulla libertà del voto stesso, in violazione, scrivono i giudici, dell'articolo 1 e dell'articolo 48 della Costituzione. I giudici fanno poi un esempio in concreto, io ve lo riassumo, loro dicono: se c'è un quesito che mi tiene insieme quattro cose diverse e io, elettore, il cittadino, è chiamato a dire un sì secco o un no secco, e magari su quelle quattro cose diverse ritiene che sia un sì per una delle quattro e no per le altre tre, ovvero sia 2 a 2 o 3 a 1 al contrario. In tutti questi casi viene meno la ratio stessa della pronuncia diretta dell'elettore, perché appunto uno strumento essenziale, scrivono i giudici, di democrazia diretta, quale il referendum abrogativo, non può essere trasformato e deve riguardare quindi il contenuto, non può essere neppure interpretato come una sorta di manifestazione a favore o contro una parte. Per esempio, la parte politica che ha proposto il quesito referendario, cioè a dire l'elettore, il cittadino, si pronuncia nel merito delle questioni. E il fatto che quelle quattro questioni, quei quattro aspetti, siano stati proposti tutti da, ad esempio, una stessa parte politica o uno stesso, appunto, gruppo di promotori, non consente comunque l'espressione di un giudizio genuino, appunto, così come dovrebbe essere quello del referendum. Quindi, nel caso specifico, siccome si trattava della richiesta di abrogazione di 97 articoli nel codice penale, per quanti sforzi interpretativi si facciano, scrive il giudice, da tali disposizioni non si riesce ad estrarre un quesito comune e razionalmente unitario. E ciò fornisce allora la riprova che la richiesta non può venire ammessa perché incompatibile con le proclamazioni degli articoli 1, 48 e 75 della Costituzione. Quindi, questo per quanto riguarda questo primo motivo di inammissibilità, ossia il requisito della chiarezza e omogeneità del quesito referendario. In secondo luogo, scrivono i giudici, sono inammissibili le richieste che non riguardino atti legislativi dello Stato aventi la forza delle leggi ordinarie, ma tendano ad abrogare del tutto o in parte la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali considerate dall'articolo 138 della Costituzione, come pure gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare. Qui quindi siamo nel caso invece dell'inammissibilità sull'oggetto. Allora, oltre che ovviamente nelle leggi tributarie e di bilancio, le amnistie di indulto e quelle di autorizzazione alla ratifica dei trattati, che sono, diciamo, pacifiche, la Corte dice che il referendum abrogativo non può essere posto neppure su leggi costituzionali, leggi di revisione costituzionali, di revisione costituzionale, ovviamente sulla Costituzione stessa, e neppure sugli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare. Allora, la ratio del divieto sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale è abbastanza evidente. Se ammettesse la Corte la possibilità di referendum abrogativo su una legge costituzionale, verrebbe meno l'intero impianto della rigidità costituzionale disegnata dagli articoli, dalla Carta Costituzionale, in particolare all'articolo 138, no? Dalla procedura di revisione costituzionale, che peraltro prevede anche una fase eventuale con un referendum, che chiaramente ha natura diversa dal referendum abrogativo, ma che in qualche modo porta a dire che non si può intervenire appunto con un referendum abrogativo sul processo di revisione costituzionale. Allo stesso modo sulle leggi costituzionali, perché hanno appunto una forza passiva, forza di legge che le equipara alla Costituzione, attiva e passiva, e per quanto riguarda gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare, ci si riferisce ad esempio al caso dei patti lateranensi, che poi è lo specifico caso trattato nella sentenza 16. Perché? Perché i patti lateranensi sono stati recepiti con l'articolo 7 della Costituzione e go godono dunque di una forza passiva peculiare, per cui per essere modificati occorre una procedura particolare. Quindi, su questi anche la Corte dice che non è ammissibile un requisito referendario. Il terzo gruppo, è quello che riguarda le disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti dalla Costituzione stessa. Che vuol dire? Allora, significa che il quesito non può essere tale da far venir meno nel complesso un ambito costituzionalmente previsto. Nel specifico della sentenza 16 si trattava di eliminare, di abrogare delle norme che riguardavano la giustizia penale militare, l'ordinamento giudiziario militare, e che all'esito del quale, leggo quello che dicono i giudici, il tema del quesito sottoposto agli elettori non è tanto formato dalla serie delle singole disposizioni da abrogare, quanto dal comune principio che se ne ricava. Ed il principio sul quale si fonda l'intero ordinamento giudiziario militare consiste appunto nella disposizione dell'articolo 1, per cui la giustizia penale militare è amministrata dai tribunali militari e dal Tribunale Supremo Militare. Di conseguenza, scrivono i giudici, il senso che obiettivamente assume la richiesta di cui si discute consiste nella volontà di togliere di mezzo, attraverso la congiunta abrogazione del Codice Penale Militare di Pace e dell'ordinamento giudiziario militare, la totalità degli organi della giustizia militare di pace. Ma poiché gli organi della giustizia militare di pace in realtà sono previsti dall'articolo 103, terzo comma della Costituzione, dicono i giudici, il quesito così posto deve considerarsi inammissibile, perché se fosse accolto, verrebbero meno, appunto, dal venir meno delle due singole disposizioni abrogate, si avrebbe in realtà il venir meno del fondamento dell'articolo 103. E questo non è possibile, perché è una previsione costituzionale e quindi deve essere mantenuta in vigore. Quindi, quando la Corte fa questo riferimento alle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, nello specifico parla di questo, così come parla di leggi, come, c'è poi la distinzione tra le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, come vi dicevo, e le leggi costituzionalmente obbligatorie, ossia quelle leggi la cui esistenza è imposta dalla Costituzione. Qual è una legge costituzionalmente obbligatoria? Ad esempio, la legge elettorale. Allora, su questo mi fermo un attimo. Perché? Perché come voi sapete, non si può stare senza, cioè come voi potete capire, non si può stare senza legge elettorale, perché verrebbe meno lo strumento attraverso il quale eleggere i propri rappresentanti in Parlamento, il Parlamento sarebbe impossibilitato a funzionare e insomma, e via dicendo. Quindi la legge elettorale verrebbe da dire non può essere soggetta a referendum abrogativo. In realtà però noi sappiamo bene che invece referendum abrogativi in materia di legge elettorale altro che se si sono svolti. E come è stato possibile? Ah, è stato possibile perché la Corte Costituzionale svolge un ulteriore vaglio nell'ammissibilità, che fa riferimento alla cosiddetta normativa di risulta. Cioè a che cosa pone attenzione la Corte? La Corte pone attenzione a ciò che residua, ciò che resta in vigore una volta che dovesse essere stato approvato il quesito referendario. E allora, nel caso della legge elettorale, il requisito referendario è ammissibile nella misura in cui l'intervento abrogativo è tale da consentire che la cosiddetta normativa di risulta, cioè quello che resta dopo l'abrogazione, sia applicabile. Quindi, che il referendum manipoli in maniera sapiente la legge, quindi tagliando dei pezzetti, ma all'esito del referendum la legge comunque abbia un contenuto che abbia senso e che possa essere applicato. Questo appunto per evitare quello che viene definito l'horror vacui, cioè il problema che si porrebbe nel caso in cui la legge dovesse essere abrogata del tutto, cosa che abbiamo detto essere impossibile, ma abrogata in modo tale da non essere applicabile. Tutta questa discussione anche sul problema della reviviscenza delle norme precedenti a seguito dell'abrogazione di una parte, è stata ampiamente discussa in occasione della sentenza della Corte sulla legge elettorale. E io purtroppo non ho tempo di fermarmi perché vedo che i minuti sono volati veramente via. Però possiamo magari approfondire anche in sede di forum, se qualcuno di voi ha piacere di studiarsi un pochino questa questione, perché appunto il problema dell'ammissibilità del referendum in materia elettorale è esattamente questo, la normativa di risulta. Posso, ammettendo questo referendum, cioè all'esito di questo referendum, mi rimane una legge valida che possa essere applicata e che quindi non mi lasci un buco costituzionalmente intollerabile? Questo è uno dei principali, appunto, delle principali questioni che riguardano l'ammissibilità del referendum in materia elettorale. Il quarto punto, per concludere rapidamente, fatto a cui si riferiscono i giudici nella sentenza 16, è quello per cui valgono le cause di inammissibilità testualmente descritte nell'articolo 75, che anche se, dice, resta inteso che l'interpretazione letterale dell'articolo 75 deve essere integrata, ove occorra, da un'interpretazione logico-sistematica, per cui vanno sottratte al referendum le disposizioni produttive di effetti collegati e in modo così stretto all'ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall'articolo 75, che per cui la preclusione di queste debba essere sottintesa. E qua appunto la sentenza, se poi ve la volete guardare, specifica che cosa intende in questo caso. Quello che mi interessa è appunto fissare questi passaggi. Abbiamo detto che il referendum, quindi, per essere ammissibile, deve avere un quesito che sia razionale, omogeneo e chiaro. Deve essere coerente, ok? Quindi deve consentire al cittadino di avere chiaro che cosa sta votando, dicendo sì o dicendo no. Quindi al suo interno deve essere anche univoco, non ci deve essere una cosa che va in una direzione e una che va in un'altra. Il referendum manipolativo, a cui fa riferimento il vostro manuale, è quello che vi dicevo prima, è cioè quel referendum che interviene tagliando parti di una legge, ma facendo in modo che la normativa di risulta possa essere comunque applicabile. Perché? Perché l'altro limite è quello appunto all'ammissibilità, è quello appunto che riguarda gli effetti. Quindi la Corte fa uno scrutinio molto attento non soltanto sull'oggetto e sul quesito, su come esso è posto, ma anche sugli effetti che la norma, una volta abrogata, avrebbe, che l'abrogazione della norma oggetto del quesito avrebbe nell'ordinamento. Mi fermo qui, lascio questi ultimi 3 minuti che abbiamo a disposizione per eventuali vostre domande. Mi rendo conto ancora una volta che ci sarebbe stato da parlare moltissimo, da specificare molte altre cose, ma il tempo purtroppo, per dire una grande banalità, è tiranno. E nulla però ci impedisce, come vi dicevo prima, di approfondire il tema nel forum, o anche di, se qualcuno di voi è interessato, di magari produrre un piccolo documento che possa appunto essere di approfondimento per questa parte della materia. Dice Mara che sulla chiarezza del quesito mi pare che non ci siamo, almeno finora, assolutamente vero. Peraltro, approfitto per dire che in questa sentenza 16 del 78 i giudici dicono anche una cosa molto pesante e ancora assolutamente vera, e cioè che l'attuale ordinamento del referendum abrogativo è contraddistinto da gravi insufficienze e da profonde antinomie. E dice chiaramente che il sindacato della Corte non si può arrestare di fronte alla constatazione delle carenze e delle lacune della legge 352 del 70, e da qui quindi questo ruolo anche di supplenza nell'interpretazione, ma è evidente, altrettanto evidente, che sarebbe necessaria una rivisitazione dell'istituto referendario. Il progetto di riforma costituzionale che abbiamo più volte citato prevede delle modifiche abbastanza sostanziali all'istituto del referendum. È stato, se non ricordo male, però mi riprometto di riguardarlo meglio e magari anche questo ce lo scambiamo sul forum, ma è stata alzata la soglia per la raccolta delle firme a 800.000, se non ricordo male. Ma uno dei problemi più gravi, diciamo fondamentali, in questa procedura è il rapporto temporale fra raccolta firme e pronuncia sull'ammissibilità del quesito della Corte. Perché? Perché spesso si è fatto presente come fosse uno sforzo del tutto inutile la raccolta di x mila firme, a fronte poi di un giudizio di inammissibilità del referendum, che peraltro mette la Corte di fronte anche a un ruolo particolarmente scomodo, perché significa in qualche modo pronunciarsi dopo che 500.000-800.000 elettori hanno invece sottoscritto un quesito referendario. Quindi anche sulla possibilità di anticipare il giudizio di ammissibilità del referendum è una delle ipotesi che vengono prospettate più di frequente quando si parla di riforma dell'istituto. Dopodiché c'è l'altro problema, che però non ci riguarda meno da vicino in questo corso, che è appunto di giustizia costituzionale, che è quello del quorum strutturale, e secondo alcuni esso dovrebbe essere collegato non già al numero degli elettori, quanto piuttosto per esempio al numero dei votanti nella precedente consultazione politica, perché è evidente che il numero degli elettori nel complesso penalizza la riuscita del referendum stesso. Ok, allora mi sembra che non ci siano quindi ulteriori domande. Io vi ringrazio molto, l'appuntamento è per domani, quando invece non abbiamo concluso le attribuzioni della Corte Costituzionale, perché come sapete ci sarebbe da parlare anche del giudizio sui reati presidenziali, ma essendo una competenza direi residuale e peraltro mai applicata, credo che possiate fare riferimento al capitolo del manuale, e se volete ne parliamo magari anche in chat o in una chat o sul forum. E invece domani cerchiamo di entrare un po' più nello specifico sulle pronunce della Corte, le tipologie, anche come sono proprio, cioè anche vorrei riuscire a portarvi degli esempi in concreto, così che abbiate anche un quadro appunto sulle pronunce della Corte. Grazie mille e arrivederci a domani.